Sfortunatamente per la psicologia, tutti pensano di essere psicologi. Avrà sicuramente ragione Jean Piaget, che ha scritto questa frase e psicologo lo era davvero. Ma allora, noi comuni mortali, che facciamo con quel bisogno di capirci qualcosa, di comprendere, spiegare e raccontare quello che tutti pensiamo e proviamo? Io sono Daniela Collu e questo è Sigmund, un podcast del Post che ha, come me, il pallino della psicologia. In ogni puntata, grazie all'aiuto di un ospite professionista, affrontiamo un tema cercando di capire e approfondire argomenti, linguaggi, confini e nomi di ciò che ci passa per la testa, per fare chiarezza e sciogliere le complessità. Oggi, insieme alla dottoressa Luana Morgilli, psicologa psicoterapeuta, partiamo dalle basi. Benvenuta dottoressa, grazie mille per aver accolto il mio invito.
Grazie a lei per l'invito.
Quando dico che partiamo dalle basi, mi riferisco a quello smarrimento, confuso, a volte un po' intimorito, di chi si approccia per la primissima volta alla psicologia, che, diciamolo, rispetto alle altre discipline che riguardano il benessere della persona, ancora aleggia un po' nel mistero. Quindi iniziamo proprio dal titolo, psicologa, psicoterapeuta. Che cosa significa? Dipende dalla formazione?
Sì, esattamente. Cioè, psicologo è il titolo che si raggiunge con una laurea in psicologia, che da sola non basta. Intanto è una laurea che attualmente per il nostro ordinamento è un 3 più 2. In realtà anche qui c'è una modifica che sta avvenendo, perché nel dopo pandemia, con l'istituzione delle lauree abilitanti per le professioni sanitarie, quale quella dello psicologo è, si sta modificando. Quindi fino a qualche anno fa il percorso era laurea 3 più 2, tirocinio professionalizzante di un anno, esame di Stato. Da lì, laureato in psicologia, abilitato alla professione, può iscriversi all'ordine e solo nel momento dell'iscrizione all'ordine può definirsi psicologo.
Ok. Come si arriva poi alla psicoterapia, invece? Come si diventa psicoterapeuta?
La psicoterapia è l'unico titolo di specializzazione della nostra professione. Faccio un parallelismo. Se per un laureato in medicina esistono diverse specializzazioni, cardiologia, neurologia, qualcosa che ci delinea anche l'ambito di intervento, il settore in cui andrà a lavorare il medico, l'unico titolo di specializzazione riconosciuto dal nostro ordinamento per gli psicologi è il titolo di specializzazione in psicoterapia. E poi esistono tutta una serie di scuole di specializzazione che ci portano a degli orientamenti, però non ci orientano sulla problematica, ci orientano sulla modalità con cui si approccia a quella problematica.
Lì diventa una questione di metodo.
Sì.
Quindi psicologo e psicoterapeuta lo abbiamo capito. E lo psichiatra?
Lo psichiatra è un medico con una specializzazione in psichiatria. Quindi la formazione di base è la medicina.
La laurea in medicina e poi c'è una specializzazione in psichiatria. Tutto chiaro. Abbiamo parlato di approccio terapeutico, quindi le diverse scuole di specializzazione offrono dei metodi diversi. Quali sono i metodi più diffusi, quelli di cui si parla di più e che magari è più facile anche incontrare una volta che decidiamo di scegliere lo psicologo, il terapeuta a cui fare riferimento?
Allora, questa è una domanda complessa e diciamo che ogni risposta rischia di essere riduttiva, perché gli orientamenti in psicoterapia sono davvero tantissimi. Sicuramente ce ne sono alcuni più conosciuti, più diffusi per varie ragioni, ma ne esistono tanti altri e soprattutto andiamo anche verso un po' un processo di integrazione tra gli orientamenti rispetto a qualche anno fa, in cui questi orientamenti erano molto più rigidi e molto più settoriali. Tra gli orientamenti, diciamo, più conosciuti sicuramente abbiamo l'orientamento strategico, per esempio, che può essere definito come uno degli approcci brevi di psicoterapia, che si basa sul cercare di modificare i comportamenti disfunzionali e le soluzioni che abbiamo cercato per i nostri problemi, che tutto sommato riconosciamo che non possono funzionare o non funzionano come vogliamo.
Quindi è più pratico che di indagine, cioè in qualche modo di fronte ad una problematica presentata dal paziente fornisce degli adattamenti comportamentali?
Sì, in un certo senso sì, nel senso che permette di ragionare insieme su quali sono le tentate soluzioni, no? Le soluzioni che abbiamo messo in pratica finora ma che non risolvono effettivamente il problema, cercando poi soluzioni alternative insieme al paziente. E è un tipo di orientamento che è caratterizzato, sì, da una parte pratica, nel senso che spesso i terapeuti strategici danno anche dei compiti ai pazienti tra una seduta e l'altra.
Ah, wow, il compito a casa non mi era mai capitato. E per esempio il cognitivo comportamentale, che si sente spessissimo, che differenza c'è?
L'orientamento cognitivo comportamentale anche può essere un po' annoverato tra le terapie di durata più breve, anche se poi diciamo che la durata del percorso dipende molto dalla soggettività, dalla persona, dalla problematica e da come anche si mette in gioco nel processo di terapia. La terapia cognitivo comportamentale prende in considerazione il fatto che i pensieri in qualche modo determinano le emozioni che proviamo, le emozioni determinano i nostri comportamenti e i comportamenti poi vanno a rinforzare i nostri pensieri. Quindi la base, proprio in poche parole ovviamente, della terapia cognitivo-comportamentale sta nel cercare di indagare quali sono i pensieri che abbiamo, come li possiamo modificare per poi modificare a cascata emozioni, comportamenti e cercare un po' di appunto andare a risolvere i nostri problemi in questo modo, cambiando anche un po' l'atteggiamento.
E lo psicodinamico?
Ah, lo psicodinamico, così come può essere anche chiamato psicoanalitico, no? Lì rientrano anche tutte le famose psicoanalisi. Anche qui andiamo ad aprire un mondo, perché poi esistono tanti orientamenti anche all'interno della psicoanalisi. Sicuramente conoscerete la parola freudiano, junghiano, lacaniano, no? Adesso è diventato famoso con Recalcati, sicuramente, no? È un tipo di approccio solitamente più lungo nella durata, che va a porre l'accento anche su tutto ciò che è inconscio. Quindi utilizza anche quelle parti come i sogni, lapsus, gli atti mancati, quindi quello che ci dimentichiamo di fare, e ponendo l'attenzione su questi aspetti su cui non abbiamo grande consapevolezza, si cerca di andare un po' a rompere quelle che sono le cosiddette coazioni a ripetere, cioè il ripetere azioni che poi non ci fanno stare bene. Per azioni intendo anche relazioni, modalità di comportarci con gli altri, modalità di affrontare il mondo lavorativo, modalità, sì, di gestire proprio la nostra vita a tutto tondo.
Chiunque abbia frequentato almeno per mezz'ora durante una cena uno psicologo sa che quello si chiama pattern, cioè lo schema che in qualche modo tu applichi in vari ambiti della tua vita e che poi, indagando un minimo, si scopre che va ad agganciarsi, a fare riferimento a qualcosa del tuo vissuto, delle tue esperienze, più o meno limpido, più o meno indagato, che insomma, volendo, ecco, esiste una stanza e una professione che ti permette di farlo. Allora, abbiamo visto che il menù è molto ampio. Come si sceglie lo psicologo?
Allora, questa è anche una domanda difficile.
Lo so, sono tutte domande difficili.
Oggi sono di fronte a una grande sfida. Allora, proprio partendo da questo aspetto dei vari orientamenti, no? Ne abbiamo citati tre, ma ne esistono decine. Il rischio a volte quando si cerca lo psicoterapeuta è di cercare proprio anche troppe informazioni tecniche, laddove poi non si riesce bene a capire cosa fa per me, no? Invece forse dovremmo anche prendere in considerazione degli altri aspetti. Io prima tra tutti indico sempre anche la comodità in un certo modo di poter raggiungere lo studio, perché parliamo di percorsi che anche nella loro brevità comunque richiedono un impegno anche di mesi, di anni e una frequenza di una volta a settimana, tendenzialmente per alcuni approcci un po' più dilatata una volta ogni due settimane, per altri anche più intensa, due. Anche tre volte a settimana. Quindi ovviamente per me un primo aspetto è anche la comodità logistica.
Soprattutto perché poi sappiamo che nel tentativo di autosabotaggio, perché fare un percorso del genere può essere anche molto impegnativo dal punto di vista emotivo, ecco, trovare delle scuse, quindi non si riesce ad incastrare nella quotidianità, è troppo difficile, non riesco, allontana un po' dall'obiettivo e dall'abitudine, no? a seguire il percorso con il proprio terapeuta. Quindi più è facilmente inseribile, incastrabile con gli altri impegni, meglio è.
Un altro fattore è anche quello personale, l'idea di doversi, cioè volersi aprire ad un estraneo. può porsi anche nella situazione di dire: ma io voglio parlare con un uomo, con una donna, di tematiche che magari sono anche molto intime, no? Legate magari alla sfera sessuale o legate al nostro rapporto con i nostri genitori, con il nostro partner. E quindi c'è anche questo fattore di scelta: preferisco parlarne con un uomo o con una donna, da chi mi sento in generale più ascoltato. Anche questo, insomma, è un fattore che può essere interessante. Poi sicuramente gli orientamenti sono un fattore importante da prendere in considerazione. Per esempio, se magari mi trovo a dover affrontare un problema relazionale, un problema di coppia, prendere in considerazione una terapia sistemico-relazionale può essere più
indicato.
Sì.
Partendo da questo, cioè dal fatto che l'orientamento sì, ti guida, ma in fondo non è così determinante, come si fa a sceglierlo?
Tra le varie cose, credo che un po' tutti ormai, anche per la numerosità dei professionisti nella psicologia, un po' tutti abbiamo un amico, un conoscente, un qualcuno che è psicologo, psicoterapeuta o che comunque è vicino a questo mondo. Penso che una delle strategie più efficaci sia proprio questo, cioè chiedere a qualcuno che ci conosce, perché magari un professionista può indicare anche un orientamento in base alla conoscenza della persona, e non solo l'orientamento, magari anche il professionista all'interno di quell'orientamento. A me capita, i miei amici che mi chiedono un contatto, partiamo da una prima indicazione, non ci può essere un legame già esistente e significativo con i propri pazienti, no? Con il proprio terapeuta, quindi io non posso prendere in carico i miei amici, i miei familiari.
E lei può prendere in carico amici dei suoi amici?
Dipende dalla relazione, sono casi da valutare di volta in volta, quindi se sono persone con cui comunque potenzialmente posso entrare in contatto o se sono persone molto legate al mio amico o alla mia amica.
Certo, non è un dermatologo, ecco, no, che ti mando dal mio che mi ha guarito l'acne. Invece il medico di base, e quindi il nostro referente di medicina generale, può indicarci un orientamento piuttosto che un altro, oppure un professionista magari indicato per un disturbo che arriva da una segnalazione di tipo fisico, no? Sono sempre molto stanca, e invece magari poi va indagata anche una via, un percorso di natura psicologica.
Su questo apri un tema anche politico molto interessante, nel senso che sì, potrebbe, dipende dalla formazione, no? Dalla sensibilità del medico di medicina generale. Però è anche vero che in questo periodo storico stanno nascendo molte leggi a livello regionale, ma si spera anche a livello nazionale, proprio sull'introduzione della figura dello psicologo di base, che andrà a collaborare strettamente con gli studi di medicina generale e con i pediatri di libera scelta. Quindi sicuramente questa connessione negli anni sarà sempre più semplice anche.
Beh, interessante, speriamo. Come possiamo verificare una volta che lo abbiamo individuato, che ci arriva da un consiglio o da una segnalazione del nostro medico, la qualifica di un professionista? Come possiamo sciogliere il dubbio su se sia oppure no un professionista valido, solido nella sua formazione?
Allora, per assicurarci intanto innanzitutto che si tratti effettivamente di uno psicologo, di uno psicoterapeuta e non di uno pseudo professionista, no? Ne sentiamo parlare di abusivismo un po' in tutte le professioni e purtroppo anche le professioni di aiuto e di relazione d'aiuto sono invase da pseudo professionisti. Per verificare che effettivamente il professionista sia un vero professionista, un laureato in psicologia con esame di stato, iscrizione all'albo, quindi e magari anche la specializzazione, possiamo andarla a verificare sul sito del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, dove c'è un albo nazionale che racchiude tutti gli iscritti a tutti gli albi regionali. Quindi lì abbiamo la certezza di avere tutto l'elenco, perché se andiamo magari a cercare sull'albo regionale, perché pensiamo quello psicologo, quel terapeuta lavora a Roma, vado a cercare sull'Ordine degli Psicologi del Lazio, magari non lo trovo perché è scritto all'Ordine della Calabria. Invece l'Ordine Nazionale ha tutto l'elenco degli iscritti e quello ci aiuta proprio a delimitare.
Quando si decide di andare da uno psicologo, da uno psicoterapeuta, a volte, ma non sempre, si ha già abbastanza a fuoco nella propria testa, nelle proprie necessità, il motivo per cui si va. E allora magari lì torniamo, c'è un problema di relazione di coppia, posso orientarmi su quell'approccio terapeutico, c'è un problema legato alla relazione con il corpo e allora magari il percorso sarà diverso. Ma a volte invece noi sentiamo la necessità di confrontarci con qualcuno, però non conosciamo l'obiettivo finale. Sappiamo che intimamente abbiamo bisogno di uno spazio di sfogo, di confronto, anche di libera espressione. Come si trova l'obiettivo finale? È un percorso che si fa insieme al terapeuta? A volte arriviamo con un obiettivo finale che non è poi realmente quello che dobbiamo guarire, curare nel senso di cui dobbiamo prenderci cura?
Assolutamente, anzi molte richieste partono da questo periodo di confusione, un periodo di transizione, un non capire il proprio posto nel mondo, no? E dirò di più, anche quando si arriva con una richiesta invece ben definita, spesso poi ci si ritrova a dire sì, ma quello era magari un primo sintomo, un qualcosa che ho anche magari si risolve anche nel giro di poco tempo, ma poi ci si dice no, ok, voglio rimanere, voglio continuare a lavorare su di me perché c'è qualcosa che non mi torna, perché voglio stare meglio. E quindi è un po' come dirsi che l'obiettivo poi della terapia è migliorare la propria qualità della vita. E quindi anche questo.
Una volta che abbiamo fatto questa scelta, più o meno coraggiosamente, più o meno in maniera rivoluzionaria rispetto al proprio livello appunto di qualità della vita, si inizia ad andare in seduta. C'è un tempo di osservazione. Io entro per la prima volta, ci stringiamo la mano, ci presentiamo e poi che cosa succede?
E poi ci si conosce, nel senso che il terapeuta sicuramente utilizza le prime sedute per conoscere la storia della persona che ha di fronte. Però è pur vero che dall'altro lato, essendo poi un lavoro di relazione, il paziente ha modo di conoscere il terapeuta, di capire come si relaziona, come comunica, di studiarne anche un po' lo stile, perché un po' è anche quello che ci dicevamo prima nella scelta. Magari appunto il genere, le modalità più formali, meno formali, l'uso dell'ironia, possono influire poi sulla possibilità, sulla sensazione anche di essere accolti, di sentirsi comodi all'interno di una relazione.
Quanto ci mettiamo a capire se questo stile, questa modalità di relazione fa per noi oppure no? Perché spesso, per esempio, anche quando ne parlo online, la domanda che mi fanno è: ci vado da 4 sedute, da 5 sedute e non ho capito se sta funzionando. Quali sono gli elementi attraverso i quali possiamo capire se fa per noi oppure no?
Anche qui la risposta è un po' sempre la solita, è tutto soggettivo, no? Dipende sia dalla persona del paziente, sia dalla persona del terapeuta, ma soprattutto dall'incontro e la relazione che si va a creare. E la prima cosa che mi viene da dire a questa cosa che mi dice è sì. Ma perché lo scrivono a Daniela Collu e non lo dicono al loro terapeuta? Perché anche
ottima
questo
domanda.
È parte proprio del lavoro di terapia. Poter dire al proprio terapeuta non mi sento accolto, mi sembra che lei mi stia giudicando o c'è qualcosa in questa relazione che mi sfugge, è proprio il cuore, no? Forse del lavoro. O almeno io, oltre che da terapeuta, questo lo posso dire da paziente. Tutte le volte che ho messo in discussione con il mio psicoterapeuta alcuni aspetti nella nostra relazione, poi abbiamo avuto degli scatti, o almeno io ho percepito poi degli scatti di comprensione di me stessa diversi.
Quindi è un tema. Si può sedersi di fronte al proprio terapeuta e chiedere come funziona la seduta. Sta zitto, non sta zitto, prende appunti, non prende appunti, mi risponde, mi fa domande, vado a getto continuo, a ruota libera io. Ci sono diverse metodologie, probabilmente si può parlare del metodo con il proprio terapeuta.
Assolutamente, proprio perché tutti questi sono aspetti che ricadono un po' nei diversi orientamenti, no? Il famoso lettino in cui il terapeuta è alle nostre spalle, non ci guarda e raccontiamo solamente noi come pazienti è più qualcosa che appartiene all'approccio psicodinamico, psicoanalitico, per esempio. Quindi anche lì, no? Chiedere, domandare ma cosa devo fare è assolutamente lecito. Anzi, forse uno dei punti su cui poi si potrebbe lavorare è quanto tempo ci ha messo a fare questa domanda, perché non arrivarci prima o dopo?
Allora ce lo segniamo come tema di seduta, entrare e chiedere cosa facciamo insieme, interessante. Ci sono invece poi dei termini più o meno fissi. La seduta dura un tot, appunto ci si incontra teoricamente una volta a settimana, quanto costa? Abbiamo delle asticelle, degli standard all'interno dei quali ci muoviamo per questo?
Anche qui dipende un po' dagli orientamenti, dipende un po' dal terapeuta, anche dalla zona per quanto riguarda i costi, per esempio, perché ovviamente anche banalmente un terapeuta con uno studio al centro di Milano avrà delle spese diverse, no? Magari da un terapeuta che lavora in un piccolo centro, e quindi anche questo poi fa parte del prezzo l'esperienza, fa parte del prezzo la formazione e anche la tipologia di intervento. E può far parte del prezzo anche il venire incontro magari al paziente, no? Al paziente che è studente universitario, il paziente con una difficoltà economica. Quindi il range di prezzo in realtà è molto variabile. Per quanto riguarda la durata delle sedute, anche qui non è proprio fisso, anche se orientativamente siamo intorno all'ora, che possono essere 45 minuti, potrebbe essere un'ora e mezza magari nel caso delle terapie familiari. Le terapie di gruppo in genere hanno una durata un po' più lunga, però anche qui insomma più o meno il range è intorno all'ora, un pochino di meno, un pochino di più.
Esistono dei segreti inconfessabili? Esiste qualcosa di cui non si può parlare con lo psicologo?
Assolutamente no, anzi.
Tutto, qualunque cosa?
Questo dipende dalla persona, però effettivamente se c'è qualcosa di cui ci si sente di non poter parlare, forse è proprio quello da... forse dobbiamo proprio interrogarci su quello invece.
E dall'altra parte cosa fa lo psicologo con questo segreto così pesante?
Intanto lo custodisce. Anche perché tutto ciò che si dice rimane all'interno della stanza di terapia, al di là del segreto professionale, che ovviamente costringe lo psicologo a non parlarne esternamente, ma è proprio un lavoro di fiducia reciproca in cui tutto quello che sta lì è parte di un lavoro che sta lì, ed è anche questo che rende la relazione terapeutica qualcosa di diverso da tutte le altre relazioni. Spesso si chiede: ma non posso parlare con un amico? Magari mi vedo tutte le settimane alla stessa ora con una mia amica e parliamo dei miei problemi. No, non è la stessa cosa.
Sarebbe splendido.
Quello no, si può fare no. Comunque.
È vero, è un'altra cosa. Una domanda che mi sembra molto ricorrente, soprattutto per chi inizia per la prima volta ad affidarsi ad uno psicoterapeuta e quindi a scegliere quella famosa stanza del confronto, è: ma quanto ci metto a vedere i risultati? Perché un po' forse falsati dal nutrizionista, dal dermatologo e dall'osteopata, ci sembra di voler verificare immediatamente o comunque in tempi brevi almeno un piccolo risultato. In realtà, per esempio, per la mia personalissima esperienza, all'inizio quasi stai peggio.
Sì, questa domanda dà la possibilità di fare una precisazione che io spesso faccio con i miei pazienti in terapia. Il percorso di terapia non dobbiamo immaginarlo come una linea retta che va in obliquo verso un obiettivo, ma più come una linea che segue sì quell'andamento, ma in modo sinusoidale. Quindi ci troveremo ad avere dei picchi bassi che appunto ci potrebbero portare a stare peggio di quando abbiamo iniziato, ma per poi riportarci a risalire e a stare ancora meglio. Però un andamento assolutamente non per forza lineare, anche qui è soggettivo, dipende dalla problematica, dipende dalla persona, dipende dalle risorse, dipende anche dall'impegno che la persona mette in campo. Ci sono cose che ci fanno imbarazzare, tematiche che possono portare imbarazzo, la sessualità, la relazione di coppia, magari posso avere difficoltà a parlare con il mio terapeuta del fatto che voglio mettere in discussione il mio matrimonio, perché anche solo dirlo a voce alta mi costringe a mettermi di fronte a questa problematica. Sono tutti fattori che rallentano, no? In qualche modo il processo, cioè finché non lo faccio il processo un pochino si rallenta. Un altro dei fattori che un po' può inficiare su questa idea, su questo pregiudizio che la psicoterapia è lunghissima, è un po' appunto quello che ci viene raccontato, ma bisogna capire anche qual è l'obiettivo, quali sono gli step intermedi, perché appunto posso magari risolvere un sintomo particolarmente grave, particolarmente invalidante in questo momento della mia vita e poi però decidere di continuare il percorso per altro.
Possiamo anche, uso questa parola che detesto, normalizzare il fatto che ogni tanto non si abbia nessuna voglia di andare in seduta e che quindi possa anche capitare una seduta in cui uno ha voglia di stare zitto e basta.
Assolutamente, lo normalizziamo.
L'abbiamo sprecata quella seduta?
No, ha un senso anche questo all'interno del percorso.
C'è una modalità di seduta che, per esempio, durante la pandemia è diventata utilissima. Sto parlando della seduta online. In quel caso, oltre ad annullare le distanze, perché magari il paziente si trovava bloccato in una città dove il suo terapeuta non era presente, in molti casi ha aiutato anche per la lingua, perché anche trovare uno terapeuta che parla la tua stessa lingua per permetterti di esprimerti come è spontaneo che sia è molto difficile. Quindi, videochiamata. Io a casa mia e il terapeuta nel suo studio o a casa sua. È valida come quella dal vivo perché a volte le persone si sentono di, in mancanza del famoso setting, quindi non entrando fisicamente nella stanza del confronto, sentono quasi di lavorare di meno.
Il setting non è che non ci sia un setting diverso, no? Il setting è interiorizzato, quindi è nella capacità del terapeuta di mantenere quella relazione come relazione terapeutica e di prestare molta attenzione ancora di più ad aspetti deontologici, ad aspetti formativi, perché sicuramente lavoriamo in un setting particolare. Ma questo può succedere anche in altri contesti, penso allo sportello scolastico, dove e per carità non si fa una vera e propria psicoterapia, però comunque stiamo facendo una consulenza, un ascolto, o altri setting in emergenza o in situazioni svariate. La professionalità del terapeuta rimane anche con il mezzo dello schermo.
Nella relazione con il proprio psicoterapeuta poi ci sono delle regole non scritte che a volte hanno una risposta e a volte ne hanno un'altra. Per esempio, ci si dà del tu o ci si dà del lei?
Questo dipende da tanti fattori, sicuramente in parte dall'orientamento che può influenzare, l'orientamento psicoterapeutico che dicevamo prima, in alcuni casi si è più morbidi su questa regola e in alcuni casi meno morbidi. Poi dipende dallo stile del terapeuta anche, se è più portato a dare sempre e comunque del lei o a dare del tu in alcune situazioni. E poi dal significato e dal senso che avrebbe per la persona, per il cliente, che è sempre la cosa più importante e centrale nella relazione terapeutica, dare del tu o dare del lei.
Anche dall'età forse?
Anche.
E poi esistono delle situazioni in cui invece entra in gioco un altro livello di confidenza. Per esempio, ci si fanno gli auguri di Natale o di compleanno, si conoscono aspetti della vita privata del proprio psicoterapeuta, della propria psicoterapeuta, si può fare la domanda, lei ha figli?
Allora, gli auguri direi di sì, sicuramente gli auguri di Natale si possono fare. In realtà questa è una tematica molto contemporanea, nel senso che da sempre c'è la possibilità che il paziente si interessi alla vita privata del proprio terapeuta, ma in questi anni ovviamente l'uso dei social, sia da un punto di vista professionale che privato, espone, no, maggiormente la vita privata dello psicoterapeuta alla possibilità di essere osservata, anche se ovviamente dipende anche qui sempre dal contesto. Un conto è lavorare su città grandi come Roma, Milano, un conto è lavorare in piccoli paesi dove più o meno ci si conosce di vista tutti.
Sarebbe difficile incontrare il proprio psicoterapeuta in piazzetta la domenica e non salutarlo per rispettare la relazione professionale.
Assolutamente, poi penso che in questo il paziente è libero di comportarsi come crede e come pensa. Qui forse da un punto di vista appunto più deontologico l'attenzione è su cosa fa lo psicoterapeuta, perché magari se incontro un paziente al supermercato, per strada, insieme ad altre persone, tendenzialmente aspetto che sia lui a salutare me per non mettere la persona nella condizione di dire ma chi era quella persona che hai salutato?
Ah, e doversi si rispetta poi la privacy, certo.
E doversi quindi poi magari giustificare.
Ha citato i social network, che sono in questo momento, almeno per quanto riguarda il tema della psicologia e anche dell'esercizio della professione, un po' da una parte terra di nessuno e dall'altra invece c'è un fiorire di attenzione alla salute mentale molto confortante, molto incoraggiante da una parte e dall'altra invece un po' pericoloso, perché se è vero che questo tipo di risonanza aiuta ad eliminare lo stigma che c'è intorno alla necessità di un aiuto, dall'altro invece rischia di diffondere a volte dei messaggi sbagliati, magari in modo superficiale. Faccio un esempio. Se apre oggi TikTok, sicuramente entro i primi 15 risultati c'è qualcuno che propone un contenuto che si basa sul seguente assunto. Hai questi 5 sintomi? Allora hai la ADHD. Ora, questo tipo di messaggio, da una parte, potrebbe agganciare una persona che quei sintomi li ha davvero e che quindi scopre, capisce di poter avere la ADHD o qualunque altro disturbo, dall'altra invece rischia di portare alla famosa autodiagnosi, che è come quando si cerca mal di testa su Google e da lì all'esplosione in 5 minuti ovviamente i risultati sono tutti. Come si fa con questi messaggi?
I punti sono i due che esponeva. Da una parte c'è tutto l'aspetto di sensibilizzazione verso aspetti di salute mentale, anche un po' di potersi riconoscere in alcuni sintomi e potersi dire ok, forse non sono sbagliata, forse c'è qualcosa di cui mi posso prendere cura, a cui posso porre un rimedio. Dall'altro il rischio opposto è quello di ok, mi metto un'etichetta addosso da solo. Intanto fare diagnosi così semplicemente con 5 sintomi, 5 segni è proprio sballato e deontologicamente non corretto. Inoltre il rischio appunto è dell'autodiagnosi. Da solo decido che ho questa problematica. E che ci faccio? La prendo come un'etichetta e me la tengo addosso e diventa una giustificazione o un alibi o comunque un qualcosa a cui non si può più porre rimedio e quindi avere effetti e conseguenze proprio opposte a quello che potrebbe essere l'intento. Quindi un po' il rischio di questi messaggi è ok, mi hai dato un input e ora che ci faccio? A volte inoltre non c'è un fondamento scientifico così netto e solido sotto. Quest'estate andava molto di moda la questione dell'essere vittime di narcisismo maligno, come se questi narcisisti maligni fossero il male dell'umanità e per le vittime poteva essere un modo di dire non sono sbagliata io, sono stata presa in giro, sono stata maltrattata da un'altra persona. Però pone comunque la persona nella condizione di vittima e non dà la possibilità di dire ok, come risolvo questo problema? Come faccio a non farmi più mettere i piedi in testa? A autodeterminarmi, che poi forse è un po' lo scopo della psicoterapia in generale, rendersi soggetti della propria vita. Dall'altro, di accusare comunque delle persone di avere una patologia che è quasi qualcosa di cattivo, no? Tu sei una persona cattiva, sei un narcisista maligno, quando sappiamo che narcisista maligno non è un termine clinico. Narcisista sì, disturbo narcisistico di personalità sì, ma appunto parliamo di disturbo, quindi anche il narcisista è un qualcuno da curare. E invece rischiamo di fare una disinformazione su questo. Una persona che non riconosce il suo problema, perché sono i cosiddetti disturbi egosintonici, cioè sintonizzati col nostro ego, che non vedo come problema perché per me vanno bene. Però comunque stiamo parlando di una persona in difficoltà.
Quindi la eccessiva semplificazione rischia di dare colpe e alibi e da lì, insomma, è uno stallo alla messicana da cui poi non si esce più.
Esattamente.
Lei, dottoressa, fa parte del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. C'è una trasformazione anche della deontologia professionale nel corso degli anni, perché abbiamo visto cambiano le metodologie, cambiano gli approcci, cambiano anche i disturbi e quasi, mi passi il termine, le mode sui disturbi. Quindi abbiamo avuto l'epoca della depressione, abbiamo avuto l'epoca appunto del narcisismo patologico. In che modo voi monitorate anche i fenomeni da osservare o invece lavorate a posteriori, cioè di fronte ad un fenomeno appunto diffuso, dilagante, allora aggiustate il tiro?
Partiamo dall'assunto che siamo una professione giovane. La nostra legge istitutiva è dell'89, gli ordini professionali sono nati 30 anni fa e quindi anche la nostra deontologia ha una storia in realtà breve. Sono stati proposti due referendum, i più grandi cambiamenti che sono stati introdotti, questi nel 2013, riguardano proprio l'applicazione del codice stesso, di tutta la normativa, anche alle prestazioni online o a mediazione telematica, cosa che prima del 2013 era impensabile, ma forse per quasi tutti noi prima della pandemia. Quindi sicuramente c'è un'evoluzione in questo. Il nostro codice in realtà è molto largo, molto interpretabile in diversi modi, quindi ci pone dei paletti, ma a volte questi paletti non sono così determinanti. Sul tema dell'online, per esempio, la nostra commissione deontologica ha proprio di recente, l'anno scorso, pubblicato un vademecum per i colleghi con delle indicazioni sul comportamento da tenere online rispetto appunto proprio alla presentazione, alla pubblicità, alla promozione della figura. Quindi ci dà delle indicazioni che permettono poi di base sia di tutelare l'utenza, che è un aspetto fondamentale e forse il prioritario, ma anche di tutelare i colleghi, perché poi il rischio quando si va a fare qualcosa di appunto di poco corretto, di confusionario, che può ledere l'immagine professionale, e di ritrovarsi segnalati in commissione deontologica, e non è assolutamente una cosa piacevole.
Ecco, per esempio, rispetto alla pubblicità, e sui social network in questo periodo c'è tantissima pubblicità di associazioni, di reti che aiutano anche a dare una risposta immediata alla famosa prima domanda: come si sceglie lo psicologo, dove vado, come faccio ad intercettarlo. Come funziona? Gli psicologi possono farsi pubblicità?
Rispetto alla pubblicità, come per tutte le professioni sanitarie, ovviamente quello che può fare lo psicologo è informare rispetto ai propri titoli, alle proprie specializzazioni, alle aree di intervento, può anche raccontare cose fatte. Quello che deve essere evitato sono sicuramente informazioni suggestive, anche rispetto a promesse che vengono fatte rispetto alla terapia: ti curerò in 5 sedute, sono il terapeuta perfetto per te, e informazioni di questo tipo assolutamente non vanno bene.
Dottoressa, le faccio l'ultima domanda, che forse è la più importante di tutte. Perché andare dallo psicologo?
Faccio la psicologa, ribalto la domanda: perché non andarci?
Di tutti dovremmo andare dallo psicologo?
Tutti possiamo andare dallo psicologo, nel senso che non c'è bisogno di avere per forza un sintomo, una problematica ben definita. Come ci dicevamo prima, potremmo essere in un momento di confusione, potremmo trovarci davanti a una sfida della vita, potremmo aver voglia magari di cambiare lavoro, o potremmo trovarci a dover cambiare città per ragioni lavorative, per ragioni d'amore, andare a vivere all'estero, cose che ci sembrano anche positive, no? Che non portano per forza una conseguenza negativa. Ed è un po' questo l'aspetto: non bisogna per forza avere un problema per andare dallo psicologo e dallo psicoterapeuta. Si può andare per migliorare il proprio modo di stare nel mondo, per conoscersi meglio e per essere il protagonista della propria vita, in un certo senso.
Lo auguriamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Grazie mille alla dottoressa Luana Morgilli, psicologa, psicoterapeuta. La puntata di Sigmund finisce qui e noi ci pensiamo su. Questa era la prima puntata di Sigmund, un podcast prodotto dal Post e scritto da me, Daniela Collu. Ci sentiamo la settimana prossima.
Morning, cioè il podcast che faccio ogni mattina per il Post, si potrà ascoltare gratis senza abbonamento dal 10 al 19 maggio. Partiamo dall'inizio. Sono Francesco Costa, sono il vice direttore del Post. Ogni mattina da ormai 3 anni mi sveglio presto per leggere tutti i giornali e poi raccontarli dentro Morning. E non solo, insieme alle notizie, alle cose più importanti, alle cose da sapere, cerco di raccontarvi da giornalista anche un po' di dietro le quinte dentro Morning, dei giornali, dei meccanismi che fanno l'informazione. Morning è un podcast normalmente rivolto alle persone abbonate al Post, ma appunto, siccome compie 3 anni, per ascoltarlo dal 10 al 19 maggio basterà semplicemente scaricare l'app del Post, che è gratis, registrarsi con un account gratuito anche quello e ascoltare Morning, Morning Weekend, anche l'archivio. Se volete, se siete curiosi, è una buona occasione per provare. Prometto che ascoltando Morning non vi mancheranno poi per tutta la giornata gli argomenti di discussione. Prometto anche che non parlo sempre così veloce. A presto!